perché nella requisitoria del pubblico ministero, che io ho ascoltato diciamo in diretta con molta attenzione, che poi ho cercato di studiare, ci sono una serie di lapsus freudiani, una serie di spie semantiche, poi questa espressione la userò anche più tardi, che indicano chiaramente. All'inizio il pubblico ministero dice, leggo testualmente, bisogna evitare la strumentalizzazione del processo per colmare le mancate risposte alla richiesta di indagine parlamentare. E quindi, poi nell'appello finale, questo è molto chiaro, no? Quando si dice, quando il pubblico ministero dice bisogna chiamare massacro Diaz e Bolzaneto e bisogna chiamare devastazione e saccheggio questo. Poi ci torneremo su questo perché purtroppo vi annoierò un po' su questo problema, ma io non sapevo che c'era il delitto di massacro nel nostro ordinamento, ma io ho imparato durante questo processo che non so una serie di cose e ogni volta sono diverse le cose che non so. Non sapevo che esiste il delitto di massacro, mentre so che esiste il reato di devastazione e saccheggio, 419. Gli strumenti che ha a disposizione la Procura sono strumenti incisivi. C'è stata sicuramente una carenza dell'amministrazione pubblica, dell'amministrazione in senso attivo, dell'amministrazione di controllo, ma questo non vuol dire nulla. Qui bisogna celebrare un processo e bisogna celebrare un processo sui fatti. E i fatti sono un qualche cosa di diverso e di più ampio e di più complesso del film di Corda e di quella lungo mantra che abbiamo sentito per udienze, che ci ha un po' stordito, devo dire, che è stata la cosiddetta deposizione del test Zampese. I fatti sono qualcosa di diverso, di più complesso, di più articolato. Si dice all'inizio, e dentro nel merito, si dice all'inizio, noi ci siamo occupati dei fatti di devastazione e saccheggio commessi dai manifestanti a Genova, soprattutto nei giorni 20 e 21 luglio del 2001. E non ci siamo occupati di tutta un'altra serie di fatti che sono ininfluenti, successivi, irrilevanti, eccetera. E qui si vede già quella che è la cifra della requisitoria. Guardate bene, ci sono quattro espressioni chiave nella requisitoria del pubblico ministero, che vanno accoppiate a due. E quali sono? Sono non rileva, non necessita, a prescindere, chissà come sarebbe stato contento il principe de Curtis. Mai, come in questo processo, la sua espressione cara, a prescindere, è stata usata a larghe mani. E soprattutto, la spia semantica più importante, l'espressione chiave della requisitoria e direi di tutto questo processo, perché poi vediamo che agisce anche questa espressione, è in qualche modo. Espressione che viene usata decine di volte. Siccome io ho grande stima dei magistrati in generale e ho grande stima dei magistrati che devono fare il lavoro del pubblico ministero e di questi pubblici ministeri, io non posso pensare che questi pubblici ministeri, dovendo fare una requisitoria, ripetono molte volte questa espressione non elegantissima, questa espressione gergale non elegantissima. Quindi devo ritenere che questa espressione è in qualche modo, lo dico io, una spia semantica, un qualche cosa che viene fuori. Perché non è il ragionamento compiuto dalla pubblica accusa, non è un ragionamento piano, purtroppo è un ragionamento molto complesso, ma che ha dei punti di contraddizione e dei punti di caduta. Si inizia, per esempio, andiamo al discorso politico, dicendo in maniera molto semplificata che in questi giorni del G8 di Genova di luglio esiste il fronte radicale ed esiste il fronte cosiddetto moderato, ma che tutte e due si propongono la commissione di atti illegali. Dove, come, quando, perché, che indagine è stata fatta prima, devo dire, perché se si arriva a un'affermazione del genere bisogna dire quali sono le fonti. La fonte sarebbe che uno dei leader dei disobbedienti avrebbe detto quella famosa frase della guerra dentro, daremo l'assalto alla zona rossa, Non è così che si fa un'indagine di questa importanza. Le indagini dovevano essere compiute prima. Se si voleva veramente fare un'indagine sui fatti gravi che sono avvenuti a Genova durante le manifestazioni di piazza, si doveva fare un'indagine complessiva, un'indagine seria, un'indagine articolata, un'indagine che non prescindesse da tutte le parti in campo. Perché guardate bene, quando l'indagine viene invece a essere sostituita da una serie di immagini suggestive, parlo appunto del film Corda, che per comodità di ragionamento chiamerò film Corda da questo momento in poi, perché è un film, no? Io l'ho detto allo stesso ispettore Corda, il quale mi ha anche ringraziato. Gli ho detto, lei ha fatto un'opera artistica, poi si tratta di vedere che tipo di film è, poi lo dirò che tipo di film è. E, diciamo, il mantra, e anche questo lo chiamerò così per tutto il resto della mia discussione, il mantra zampese. Cioè, film Corda, mantra zampese. Però questa non è la ricostruzione dei fatti. Non è la ricostruzione dei fatti. Non solo per i motivi che ha detto egregiamente il collega Menzione all'inizio della discussione della difesa e sui quali non tornerò, ma anche perché all'interno di una prova di per sé molto scivolosa, quale quella che è il documento video, sono stati fatti dei tagli, delle omissioni. Io ho un po' letto, mi sono un po' riletto il controesame del cosiddetto testa e corda. Beh, nel controesame del cosiddetto testa e corda emergono una serie di fatti che voi conoscete, io li sottopongo alla vostra attenzione solo per ragioni di sintesi finale, visto che sono l'ultimo che parlo. Cioè, al cosiddetto testa e corda è stato dato questo mandato. Tu devi vedere tutti i fatti di devastazione e saccheggio che sono avvenuti a Genova negli giorni 20 e 21 durante le manifestazioni. Ma devastazione e saccheggio è un termine tecnico, è un reato. Allora, sapeva il testa e corda cosa significa questa definizione tecnica precisa? Io ho provato a farglielo dire, è stato bravo, praticamente non mi ha risposto. Però così facendo è stato detto a testa e corda, e lui è stato molto onesto, l'ha detto chiaramente, di espungere tutti i fatti che riguardavano le forze dell'ordine. Ovvero, lui ha interpretato questo mandato in una maniera, come dire, abbastanza così libera, ovvero, forse non gli sarà stato detto, ma lui ha ritenuto di muoversi in questo senso, ovvero di presentarli in una maniera che rendesse difficile la loro collocazione e la loro interazione con le altre immagini. Io ricordo nel controesame gli è stato detto, ma perché ha fatto delle immagini così brutte a Manin? E non ne avevo altre, invece ne aveva, non ne avevo altre. Perché ha fatto questa carica di Corso Buenos Aires che sembra un cartone animato, un po' avanti, un po' indietro? Perché non ne avevo altre? No, c'erano altre. Perché Tolemaide non si capisce bene? Fortunatamente c'è stata la difesa, che ha completato il quadro delle immagini presentate. Non si è sottratta al processo. Io questo ci tengo a dirlo, signore del Tribunale. Questa difesa non è venuta qua e ha fatto, come dire, ostruzionismo. No. Io non so a parti rovesciate, parti rovesciate ovviamente non intendo la procura, intendo magari rappresentanti, difensori di altri soggetti che sono impegnati in processi nel G8. Non so se a parti rovesciate questo processo sarebbe andato così liscio, così collaborativo, così sereno. Certo, il merito è vostro, e io non lo dico per piaggeria, il merito è vostro, siete riusciti a portare avanti questo difficilissimo processo, ma il merito è anche nostro, perché ci siamo difesi nel concreto delle imputazioni. Abbiamo cercato di capire questo messaggio magmatico che ci veniva dalla procura, abbiamo cercato di interpretarlo. 419, poi su questo ci torneremo, ma io non mi soffermerò molto sulle questioni tecniche, perché hanno parlato Menzione, hanno parlato il Sommovigo, io sono un avvocato di quartiere, quindi non posso fare una grande dissertazione tecnica, richiamerò i concetti, a me toccano altri compiti. Reato contro l'ordine pubblico, benissimo. Reato contro l'ordine pubblico interpretato come lo ha interpretato la pubblica accusa. Perché guardate bene, si potrebbe ragionare molto sulla collocazione sistematica del 419. Allora il 419 è un reato in cui il concetto di ordine pubblico è così diverso da quello, per esempio, del 416? però se hanno una collocazione nello stesso titolo, nello stesso libro del codice penale, come mai? Bisognerebbe chiederselo questo. La dottrina se l'è chiesto, le risposte non sono così tranquillizzanti e univoche come le dà la procura, ma concesso e ammesso per un attimo che l'ordine pubblico debba intendersi in questo processo come ha detto la procura, poi la procura arriva a conseguenze francamente inaccettabili e lo diremo più tardi, ma ammesso anche questo, cioè l'ordine pubblico coincide con l'ordine pubblico di piazza, si è detto, no? L'ordine pubblico è questo, il 419 questo vuol dire, anche se il legislatore, devo dire un aggettivo che non so se si può dire, grande giurista, ma fascista perché questo è, aveva un'altra idea di devastazione e saccheggio. Questo è pacifico e anche la giurisprudenza ha sempre avuto un'altra idea della devastazione e saccheggio. Ma comunque diciamo che per comodità di ragionamento la devastazione, saccheggio, reato contro l'ordine pubblico implica un ordine pubblico che è la piazza. Ma come si fa? Come si fa, dico io, a interpretare la piazza come una piazza vuota di una delle due parti in campo? Cioè, chi deve preservare l'ordine pubblico? Non c'è. Non c'è. Ovvero, in concreto, 6 anni fa c'era, ma nella ricostruzione del pubblico ministero sfuma, dissolvenze incrociate, si perde, c'è questa vacuità dell'intervento delle forze dell'ordine. Voi capite bene che questo già questa è già un'ipoteca grave, ma proprio sulla costruzione giuridica da parte della procura. Perché è un concetto dialogico. Se io ho violato l'ordine pubblico e tu sei quello che lo deve preservare, mi si deve dire sul campo cosa è successo. Non si può dire questo non rileva. Io ho letto con attenzione, ho ascoltato con attenzione prima e ho letto dopo il resoconto della requisitoria. Ma per il pubblico ministero non rilevano delle cose importanti. Io ho rabbrividito quando ho sentito quello che non rilevava. Perché guardate bene, non è che non rilevava il fatto che un poliziotto improvvisamente impazzito a San Pier d'Arena ha dato una botta in testa a un manifestante. Fin lì, effettivamente non rileva. Ma non rilevavano una serie di episodi che sono al centro delle imputazioni degli odierni imputati. E questo non va bene. Accettiamo il ragionamento sull'ordine pubblico che fate voi. Benissimo, ci abbiamo molti dubbi, ma i nostri non hanno rilievo, ce l'hanno grandi studiosi, ce l'ha la dottrina più accreditata, ce l'ha la giurisprudenza, pazienza, però allora dobbiamo analizzare bene il comportamento delle forze in campo e lo dobbiamo analizzare, scusatemi, dico forse una banalità, mi perdonerete, lo dobbiamo analizzare prima e dopo, perché aver esaltato il gigantismo di questo processo, 650 ore, 197 testimoni, 150 udienze, non è mica di per sé una garanzia di attendibilità dei risultati a cui siamo pervenuti. Io ho avuto la sensazione, mano a mano che si vedevano i video, per esempio il video mantra di Zampese, ho avuto la sensazione che la verità diventasse una cosa sempre più eterea. Questo lungo elenco di magliette, di pantaloncini, di scarpe, di borsette, di borse, di borsoni, questo lungo elenco. Zampese è stato bravo, non ha quasi mai sbagliato, poi quando sbagliava, insomma, lo si richiamava all'ordine con una certa durezza. Ha quasi sempre azzeccato, dove era rosso diceva che era rosso, dove era grigio diceva che era grigio. Per esempio, per quanto riguarda i miei assistiti, c'è stata una lunga disquisizione di Zampese su cose pacifiche, cioè loro non hanno mai contestato questi due fenomeni di cui poi parleremo, perché questo processo, scusate, apro una parentesi brevissima, cultura bassa, una canzonetta, cito, scusate, cultura pop, c'è una canzone molto bella, però mi piace molto, degli Stadio, che sono un complesso che non so se il Tribunale conosce, noi sì, cultura pop, che dice generazione di fenomeni, no? E questa è una generazione di fenomeni, perché c'è la Cugnaschi, che è una ragazza che non so quanto sia alta e quanto pesi, ma che addirittura è talmente cattiva che senza che lei se ne accorgesse si è creato un gruppo di un fans club che gli va dietro, come al pizzeraio magico, il gruppo Cugnaschi. Cioè, ha un carisma straordinario, tutti le vanno dietro. C'è Carlo Arculeo che addirittura terrorizza la gente con lo sguardo. È un fatto avvenuto in vostra presenza. Carlo Arculeo era qua, fermo. È talmente cattivo, è talmente un fenomeno che con lo sguardo... Ta! Per cui penso che effettivamente, poi questo ci tornerò nella discussione generale, hanno ragione i pubblici ministeri quando dicono, poi hanno cambiato all'ultimo perché si sono resi conto che era un po' una cosa difficile da sostenere, ma quando dicono che c'è effettivamente l'incitamento, cioè il concorso morale sotto il profilo dell'incitamento, dell'incoraggiamento al comportamento delittuoso, perché quando era lì chinato sulla vespetta blu al D per D non faceva niente, però ogni tanto buttava l'occhio, no? Credo, io non lo so, non si vede, ma io ci credo, lo do per scontato. Ogni tanto a quelle buttava l'occhio a quelli che rompevano, che prendevano la roba, e questi dicevano: ci ha guardato Arculeo con quegli occhi, può fare ciò che vuole. È un giovane, è un siciliano normanno, piccolino, però biondo, con gli occhi azzurri, c'ha questi occhi belli, insomma, guarda. Quindi generazione di fenomeni, abbiamo detto, no? Tornando a noi, tornando all'ordine pubblico. Effettivamente si doveva fare un'indagine prima e dopo, ma io dico una cosa sulla quale chiedo già scusa in partenza ai pubblici ministeri, no? I pubblici ministeri fanno parte della direzione distrettuale antimafia, quindi hanno una grossa esperienza, so per esempio che la dottoressa Canepa addirittura, e questo non, veramente lo dico seriamente, le fa grande onore, è stata anche sul campo e ha fatto delle indagini molto importanti, quindi lo insegna lei a noi. Ma quando si fa un'indagine sulla mafia, si fa un'indagine sul prima e sul dopo, si cerca di capire il fenomeno. Se io devo vedere la cosca di Termini Imerese, dico una città della Sicilia, la prima che mi viene in mente, non so nemmeno se c'è la cosca, vedrò di capire chi sono, cosa fanno, quali sono le loro idee, i loro progetti. Così si fa un'indagine, o no? Si fa così un'indagine. Non è che si fa il filmatino di Don Tano e si dice: no, ma Don Tano lì nel filmato, questo dopo, nel filmato Don Tano parla con Don Ciccio, si mettono d'accordo per gli appalti pubblici, no? Al comune di, non diciamo qua, questo dopo però, c'è l'intercettazione ambientale, c'è l'intercettazione telefonica, ma dopo che si è fatta l'analisi, complessa, faticosa, difficile molto spesso. Così si fa un'indagine. Non si può pensare di partire in un'indagine dalla fine. Un teorema che deve per forza far 419. Moltiplicazioni, addizioni, sottrazioni, divisioni, ma il risultato è 419. Non ci sono problemi su quello. Non necessita, non rileva, a prescindere in qualche modo, 419. Ma quella non sanna Nadia, non si vede, poverina, lì, con la sua magliettina rossa. Tra l'altro lì ha sbagliato Zampesi, perché ogni tanto diceva che era gialla... Non l'avete colto, e lì se era stanco, se ha avuto un crollo. Ogni tanto c'ha sti crolli a Zampese, ve lo dico, eh. A Bolzaneto, 4 giorni, ha avuto un crollo, non ha visto niente, ma perché era stanco. Non ha visto niente, probabilmente sono stati giorni di grande stress. Zampese a Bolzaneto non ha visto niente, poverino, ma perché è soggetto a questi crolli? Così qua, è stato non so quanti, 10, 11 o 10. Ha sbagliato, 22 dice, grazie del suggerimento. Alla fine... la Nadia Sanna, c'aveva la maglietta gialla, rossa. Ecco, però Nadia Sanna, 6 anni, richiesta di 6 anni, non la difendo io, la difende un ottimo collega, mi hanno detto, purtroppo non ho potuto sentire che è stato molto bravo, ma Nadia Sanna che cosa ha fatto? A prescindere, non necessita, piripum, piripera, Nadia Sanna, che non ha fatto niente, rischia 6 anni di carcere. Ma stiamo scherzando? Stiamo veramente scherzando? Però viene 419, abbiamo detto questa equazione, ma l'hanno detto i colleghi, io do una notazione di colore e di esperienza personale. Allora, io ho 55 anni, non frega niente a nessuno, ma mi serve per i ragionamenti. sono, come direbbe il pubblico ministero che l'ha detto alla prima pagina della sua requisita, al primo momento, sono quello che si dice un cattivo maestro, no? Perché se a 55 anni sono ancora qua, vuol dire che è proprio... Quindi in 30 anni, o di più forse, no, di più purtroppo, sono quasi 40, di militanza, insomma, della sinistra, boh, come la vogliamo chiamare, io ne ho viste di cose. Cioè, se allora c'era la giurisprudenza che vuol portare avanti la pubblica accusa qui, io ero da 30 anni in galera, perché ero presente a molte manifestazioni violente, non mi vergogno. Io sono pacifico, non ho mai torto un capello a nessuno, sono contro la violenza culturalmente, per cultura familiare, personale, per convincimento morale, non posso dire religioso, ma sicuramente per convincimento morale. Però io ho visto negli anni 60-70, per esempio, Roma, manifestazione per la morte di Giorgiana Masi, perché all'epoca la gente moriva in piazza, e morivano tante persone in piazza, ho visto la polizia che sparava e poi i manifestanti che sparavano alla polizia. Ho visto dei manifestanti che facevano strade di Lungotevere, per esempio, lo facevano tutto, tutte le macchine che c'erano, uscivano dal corteo dei manifestanti e si facevano tutte le macchine, poi le incendiavano. Ma vi risulta, l'abbiamo studiata tutti, no, per fare questo processo, che ci sia un processo in Italia negli anni 60-70 per devastazione e saccheggio? Erano tutti asini quei pubblici ministeri? Non sapevano valutare i fatti? Sì, non ci avevano corde zampese, questo è vero, onestamente non ce le avevano. Però erano in grado di valutare i fatti. I fatti erano evidenti, solari, non c'era tanto bisogno di fare delle grosse indagini. Come mai? Vi faccio un altro esempio. Nel 75 ci fu una campagna nazionale, scusate, sono ricordi, ormai vado verso la terza età, cioè, quindi ho questi ricordi, scusate, poi tanto è la prima e l'ultima volta che mi ascoltate. Nel 75 ci fu una campagna nazionale per la messa fuori legge del Movimento Sociale Italiano. Perché? Perché c'era una serie di individui autorevoli, a cui modestamente il sottoscritto, all'epoca studente ancora di giurisprudenza, aveva aderito, che dicevano che secondo la 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione, quello lì era la ricostituzione del partito fascista. Quindi abbiamo fatto una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare. Benissimo. Però questi eravamo noi, cioè quelli legalitari, no? Cioè di sinistra ma legalitari, MSI, la ricostituzione del partito fascista, ci sono tutti i vecchi rappresentanti, mi viene a dire una parola più brutta ma non la voglio dire, della Repubblica Sociale, eccetera, eccetera, questi qui non sono compatibili con la Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza. Che è importante la Costituzione, signori giudici, è importante, ci sono degli aspetti importanti che riguardano la Costituzione in questo processo, importanti, poi ne parleremo. Poi c'era della gente invece che non ragionava come noi, c'era della gente, cito, ma non vuole essere apologia di reato, cito un fatto storico, che diceva, me lo sono scritto, l'ho sentito tante volte, le sedi fasciste si chiudono col fuoco, con i fascisti dentro, se no è troppo poco. E purtroppo c'è della gente che ha messo in opera queste cose, sono morte anche delle persone, ma dove non sono morte, perché quando sono morte le persone si parla di omicidio, di strage, di altri reati, ma sedi fasciste chiuse a quella maniera lì, se ne sono chiuse tante, ne hanno chiuse tante, io sono pacifico, legalitario, non lo farei mai, però le ho viste anche fare, hanno, l'MSI era un partito legale, io potevo anche pensare all'epoca che non poteva esserlo, ma era un partito legale, eppure qualcuno gli ha distrutto la sede, sarei per dire gliel'ha devastata in tutte le città d'Italia. È stato mai fatto un processo per 419? Non lede l'ordine pubblico il fatto che della gente in armi entri dentro la sede di un partito legale e la distrugga completamente? Direi di sì. C'è qui dietro a me, non c'è in questo momento, ma c'era prima l'amico caro e collega Ezio Menzione, lui se lo ricorda più di me, c'era un deputato del Movimento Sociale Italiano a Pisa, io ho studiato a Pisa, che si chiamava Nicolai, lui non è mai riuscito a fare un comizio a Pisa, mai, perché quando metteva i manifesti ne usciva un altro di Lotta Continua all'epoca che diceva, cascasse il mondo su un pero, proprio così, si vedeva il mondo, la fotografia del mondo che cascava su un pero, il fascista Nicolai a Pisa non parlerà. E non parlava, perché? Perché arrivavano questi organizzati, gli pigliavano il palco con sopra il fascista Nicolai e tutti i suoi amici, diciamo, in camicia nera, fum! Pigliavano palco e persone, trum! Ma non è mica successo una volta, eh? E questo qui come si chiama, questo reato qua? Si chiama in tante maniere, ma non è devastazione e saccheggio. Secondo l'impostazione dei pubblici ministeri, altro che devastazione e saccheggio. Si è detto chiamare massacro Diaz e Bolzaneto devastazione e saccheggio. Questa qui è anche un po', lo dico con rispetto, ne ho parlato prima, però anche questa qui è un po' una caduta di stile. Perché questi a Bolzaneto hanno spaccato la testa alla gente e rispondono di un reato e di un reato per cui andranno in prescrizione fra breve. Questi qui sono peggio dei manifestanti violenti, ammesso, non questi che non sono manifestanti violenti, ma ci sono dei manifestanti violenti. Ma io non mi vergogno a dire, lo dico a chiare lettere, ne sono convinto, proprio perché amo il mio paese, amo la Costituzione del mio paese, che i signori della polizia, che si sono comportati nelle maniere che sappiamo, alla Diaz e a Bolzaneto, sono persone molto peggiori dei manifestanti violenti. Sono persone che disonorano il nostro paese, non c'è il collega De Napoli, che io stimo tantissimo, ci siamo trovati tante volte insieme a fare processi come parte civile per questioni ambientali, quelle devastazioni dell'ambiente di che tipo e di che tinta. Ma questi qui hanno disonorato il nostro paese molto più di quelli che hanno rotto una vetrina, molto più! Sul piano morale, sul piano giuridico, non c'è paragone! E allora come si fa, signori del pubblico ministero, a dire massacro quelli lì quando si sa che hanno un'imputazione per la quale non faranno neanche mezz'ora di carcere e tutti sono stati promossi ad alti incarichi? E devastazione e saccheggio questo. È una caduta di stile, non si doveva dire. Era meglio non dirlo, non porta niente alla vostra linea, anzi. Così come si fa a dire non rileva l'omicidio Giuliani? Ma come non rileva l'omicidio Giuliani? Rileva sotto due profili. Primo, è un fatto drammatico avvenuto durante le manifestazioni. È un fatto avvenuto in esito, a questioni che riguardano il capo di imputazione che viene sollevato nei confronti di molti degli interni imputati. Come si fa a non parlare di Carlo Giuliani? E infatti se ne è parlato, tra l'altro. E allora mi viene da dire, e torno a una cosa da cui sono partito, mi viene da dire che forse in questo sta il messaggio politico. Io ho visto che, come è giusto che sia, i signori pubblici ministeri hanno dei sostenitori autorevoli, dei magistrati autorevoli di questo tribunale, degli studiosi, credo professori di linguistica o di letteratura, che scrivono su Repubblica, che però non sono d'accordo fra loro, perché uno dice no, non è un processo politico, quello dice sì, e ce ne fossero, quindi, ma, però hanno dei sostenitori. Però in sostanza, il sospetto che molti hanno vagheggiato, che nella testa di qualcuno, certo non dei pubblici ministeri, però facendo questi ragionamenti rischiano di portare acqua involontariamente al mulino di queste posizioni. Cioè il fatto che condannare a pene, a quelle minime pene che non sconteranno i poliziotti per Diaz e Bolzaneto, è possibile, solo che sui fatti di strada, sulle manifestazioni, la polizia non c'entra e quindi venga espunta completamente. E questi 25 che sono stati tirati fuori dal cappello, poi ci tornerò, prendano una condanna spaventosa, questo sospetto, questa ipotesi non è tanto peregrina a sentire la requisitoria del pubblico ministero. Perché badate bene, quando si fanno delle richieste del genere, poi bisogna assumersene le responsabilità. Io dico, il legislatore, parlo piano, grande giurista fascista del codice penale, però era un grande giurista, ora lo dico seriamente, Quindi se lui ha stabilito che al 419 la pena minima è 8 anni, una qualche ragione ce l'avrà avuta. Se fosse ancora vivo oggi, con tutto che era fascista, non credo che potrebbe essere d'accordo con tutta questa congerie di non necessita, a prescindere e in qualche modo. No, perché non si può trattare un reato così grave che prevede come pena minima